Cari amici, un caro saluto, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi per questa nuova catechesi che vogliamo dedicare ancora al tema di Maria Rosa Mistica e soprattutto interessandoci di un aspetto in particolare che è la mediazione di Maria. Abbiamo parlato di questo anche nella scorsa catechesi, ma un po' di passaggio, credo, perché ci siamo concentrati soprattutto sull'esame delle nuove norme emanate dal Dicastero per la fede circa i presunti nuovi fenomeni soprannaturali, o presunti in generale, no? Che si vuole esaminare. E credo che questo aspetto della mediazione di Maria sia passato un po', diciamo così, in secondo piano, ma esaminando attentamente la lettera del Dicastero per la fede al Vescovo di Brescia, con la quale si autorizza il Vescovo di Brescia ad andare avanti e quindi a rendere pubblico il culto nei confronti di Rosa Mistica, quindi si riconosce la bontà degli scritti di Pierina Gilli e dell'evento, degli eventi che hanno preso luogo, hanno avuto luogo in quella a Montichiari, quindi in provincia di Brescia. In quella stessa lettera si riconosce degli elementi positivi. E poi si mette in evidenza anche, riferendosi agli scritti, ai diari di Pierina Gilli, ci si riferisce a degli argomenti, a dei temi, a dei passaggi mariologici in relazione alla mediazione che sono, fuorvianti, che potrebbero essere fuorvianti se capiti, se, intesi scorrettamente. Però guardando attentamente a questo punto, a questo problema, ci si accorge che il problema messo in evidenza dalla Congregazione per la Fede è la mediazione di Maria. Sembra che il tema della mediazione sia un problema. E come vedremo tra poco, si dice che la mediazione, Maria che si mette tra noi e Gesù, è un tema da essere capito correttamente, se no è fuorviante, ma questo significa, a giudizio del Dicastero, che la mediazione deve essere vista come una intercessione e basta. Ma parlare di Maria Vergine che ci dona la grazia, che interviene con il dono della grazia, e questo suo intervento è un intervento interiore all'uomo, un intervento che è interno all'anima, questo non si darebbe, questo sarebbe da riservare esclusivamente a Dio. E allora a questo punto è lecito chiedersi: ma che ne è del magistero dei pontefici precedenti? Che ne è della dottrina mariologica circa Maria, mediatrice di grazia, mediatrice di ogni grazia? Che è una dottrina assodata, una dottrina insegnata costantemente dal Magistero dei Pontefici. E allora il punto che vorrei mettere in evidenza in questa nostra conversazione, cari amici, è proprio questo. Qual è adesso il ruolo del Dicastero per la dottrina della fede? Sembra che il Dicastero sposi una linea teologica che è quella del minimalismo mariologico. Ma il dicastero dovrebbe essere super partes, non dovrebbe diventare un organo teologico. Il dicastero deve giudicare la bontà o meno di una dottrina alla luce del magistero della Chiesa e quindi dal dicastero ci si aspetta una parola definitiva su un problema teologico e non invece che si sposi una visione mariologica, perché in questo caso c'è una linea mariologica che emerge, che viene sposata dal dicastero e che viene presentata come la linea mariologica più sicura, meno fuorviante o per nulla fuorviante. Ma questa è un'interpretazione, questa è un giudizio in merito ad una dottrina della fede, che un giudizio che uno non si aspetterebbe da un'autorità magisteriale, quale è il Dicastero per la dottrina della fede. Quindi, come capite, il tema è abbastanza scottante, il tema è anche molto interessante. Quindi, con il dovuto rispetto, come mio solito, è bene mettere in evidenza questi problemi, riflettendo sulla verità della mediazione di Maria, facendovi anche qualche esempio. Che cos'è questa mediazione di Maria? È giusto intenderla come mera intercessione, cioè come Maria che prega e che dispone Gesù con la sua preghiera ad intervenire senza aver nessun ruolo nella stessa azione di grazia? Bene, questo è il punto fondamentale su cui dobbiamo riflettere, allargando un po' la nostra visuale a tutto il tema della mediazione, quindi al tema mariologico, così da dedicare questa nostra riflessione alla Vergine Maria e quindi ritornare poi eventualmente sul tema delle nuove norme emanate dal Dicastero medesimo per esaminare presunte apparizioni, presunti messaggi soprannaturali. Benissimo, allora è questo di cui parleremo. Vi ho fatto una breve sintesi. Adesso raccogliamoci in preghiera perché la Vergine Maria, che invochiamo mediatrice di ogni grazia, sicuri di non sbagliare perché questa è la fede della Chiesa, questa è la tradizione della Chiesa, con l'ausilio di Maria, mediatrice di tutte le grazie, vogliamo raccoglierci così da riflettere attentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, mediatrice di tutte le grazie.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Eccoci di nuovo insieme, cari amici, dopo questa breve panoramica sul tema di oggi, adesso entriamo nel vivo del tema. Cerchiamo di esaminare questo argomento, cercando di sviscerarne i punti chiave, i punti centrali. Allora, vogliamo riflettere sulla mediazione di Maria. Maria mediatrice, e questo alla luce di quanto il Dicastero della Fede dice nella lettera scritta di recente al Vescovo di Brescia, nella quale si riconosce. Non si dice, non si riconosce più la soprannaturalità degli eventi che hanno avuto luogo nella località Fontanelle di Montichiari, in provincia di Brescia, ma si riconosce la bontà degli eventi alla luce degli scritti, soprattutto della veggente, o dovremmo ancora dire della presunta veggente, perché non ci si pronuncia circa la soprannaturalità di quei fatti. Ci si pronuncia esclusivamente sulla bontà della dottrina e quindi la bontà della vita della veggente, che tutte cose che depongono a favore di un messaggio sicuro. E quindi c'è un hic obstat che viene dato, cioè niente si oppone al fatto che questo messaggio mariano, che questa Mariofania significa un'apparizione di Maria, un evento mariano di questo tipo possa essere reso pubblico e quindi possa essere abbracciato dalla Chiesa ufficialmente. Bene, abbiamo riflettuto già su questo tema la scorsa volta, cercando di mettere in evidenza i punti salienti del messaggio, molto belli del resto, ed è un messaggio che, come ricorderete, è diretto in modo particolare ai consacrati a Dio, quindi ai religiosi, ai sacerdoti, e soprattutto un messaggio di riparazione ed espiazione dei peccati dei religiosi, dei peccati dei consacrati a Dio e dei sacerdoti. In questo messaggio, chiaramente la Madonna è l'anima di tutto, perché è Maria Vergine che consegna questi messaggi molto spesso a Pierina Gigli. E Maria si presenta ripetute volte alla veggente quale mediatrice. Pierina Gigli ripetute volte scrive nei suoi diari che Maria è colei che si interpone tra Cristo e noi. E soprattutto accentua questo elemento, che poi del resto è chiaro, è caro alla pietà cristiana, e cioè che Maria, quale madre di misericordia, si mette tra noi e Gesù per placare la giustizia di Gesù, la giustizia divina. Non c'è nulla di male nel dire questo. È del resto la Salve Regina stessa che ci dice questo. Salve Regina, madre di misericordia. Maria è invocata quale madre di misericordia, non certamente per metterla contro Gesù, o cioè per distanziarla da Gesù, il quale sarebbe soltanto giustizia. È chiaro che Gesù è il nostro paraclito, colui che intercede per noi, è il nostro salvatore, e quindi è Gesù che è misericordioso, come è giusto allo stesso tempo. Giustizia e misericordia non possono essere mai scisse, vanno sempre unite. Ma la pietà ha visto in Maria questo, proprio perché madre, questo ruolo mediatore di colei che intercede per noi presso Gesù e con la sua bontà materna, con la sua capacità di supplicare a nostro favore, fa sì che Gesù ci doni le grazie necessarie e quindi in qualche modo plachi l'ira, plachi la giustizia divina, o cioè che renda quella giustizia una giustizia che è misericordiosa. Cose che di nuovo appartengono alla giustizia stessa di Gesù Cristo, nostro divin Salvatore, ma Maria stessa, Maria Vergine, ha questo ruolo specifico. Bene, si dice in questa lettera diciamo, riconoscere un ruolo di Maria parafulmine, cioè Maria che ostacolerebbe la giustizia in virtù della sua misericordia, è qualcosa da mettere da parte, qualcosa diciamo, da prendere con le pinze, ecco, perché sarebbe fuorviante. Bene, se lo prendiamo alla luce della pietà cristiana, della spiritualità cristiana che è maturata nei secoli, non credo che sia una cosa fuorviante, ma non è questo il punto. Certamente dobbiamo precisare queste cose a livello teologico ed è giusto, però a me sembra che l'accento è proprio posto sulla mediazione come tale. Non è tanto Maria parafulmine che deve essere presa con i guanti, con le pinze, cioè, ma è piuttosto l'espressione Maria mediatrice, che poi non è un'espressione ma una dottrina. Per esempio, vi leggo questa frase presa dagli scritti di Pierina Gilli che viene elencata tra quei testi che esigono un chiarimento. Maria disse, è una rivelazione del 6 agosto del 66, 1966, dopo che io fui stata assunta in cielo, mi sono sempre interposta come madre mediatrice tra il mio divin figlio Gesù Cristo e con tutta l'umanità. Beh, che c'è di male in questo? Dopo che io fui assunta in cielo, mi sono sempre interposta come madre mediatrice tra il mio divin figlio e l'umanità. Se si va a mettere questa espressione tra le espressioni che richiedono chiarimento, e allora evidentemente c'è qualcosa che non funziona, cioè è la mediazione stessa, la mediazione come tale che non è accettabile per il dicastero. E ci sono altre espressioni come queste, a volte che enfatizzano il ruolo misericordioso di Maria, contro, se vogliamo, un ruolo misericordioso di mediazione, per far sì che la giustizia di Gesù, la giustizia di Dio, la giustizia del nostro Divino Redentore si, in qualche modo, si ammorbidisca. Ma fondamentalmente si tratta di un ruolo di mediazione di Maria, che è un ruolo esercitato dalla Vergine quale mediatrice tra noi e Gesù. Bene, a conti fatti, tirando le somme da questi testi, che vengono elencati quali testi fuorvianti, se non interpretati correttamente alla luce dell'interpretazione che poi ci darà lo stesso Dicastero, allora Sembra che, appunto, la mediazione sia un problema. E perché è un problema questa mediazione? È un problema perché non va intesa nel modo con cui la intende Pierina Gilli, che è il modo classico, cioè come ruolo di Maria tra noi e Gesù, cioè come ruolo attivo, diretto, di Maria, e quindi come un influsso della Vergine Maria sulle anime in quanto mediatrice presso il mediatore, o potremmo anche dire mediatrice nel mediatore, quindi è questo che fa problema. È questo punto, che riveste che suscita delle problematiche, perché a giudizio del dicastero, ed è questa un po' la parte finale di questa lettera, nell'azione santificante della grazia che viene donata da Dio all'anima, in questa azione santificante, quindi un'azione intrinseca della grazia sull'anima, in questa azione va esclusa assolutamente la presenza di Maria, la presenza mediatrice di Maria. Perché, dice il dicastero, questa è un'azione soltanto di Dio, per mezzo del suo Spirito, in cui non è ammissibile nessuna altra mediazione, nemmeno quella della Santissima Vergine Maria. Però potremmo chiederci, dov'è la mediazione allora dell'umanità sacratissima di nostro Signore Gesù Cristo? Anche la mediazione della sua umanità è quindi esclusa? Perché vi leggo quello che scrive il dicastero. Allo stesso tempo va sostenuto che soltanto il Signore può agire nel cuore delle persone donando la grazia santificante, che eleva e trasforma. Perché la grazia santificante è innanzitutto e principalmente il dono dello Spirito che giustifica e ci santifica. Si cita il Catechismo, è il dono gratuito che Dio ci fa della sua vita infusa nella nostra anima dallo Spirito Santo. In questa azione, che soltanto Dio può fare nel profondo, senza trascurare la nostra libertà, non c'è alcun'altra mediazione possibile, nemmeno della Santissima Vergine Maria. Fermiamoci un attimo qui. Non c'è nessuna mediazione possibile. Allora bisogna chiedere, ma è ammissibile la mediazione dell'umanità Santissima di Gesù in questa azione santificatrice dello Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo? Oppure anche la mediazione di Cristo qui è esclusa? La mediazione di Cristo in quanto vero uomo, perché Cristo è mediatore in quanto vero uomo. È nella sua umanità che diventa mediatore tra Dio e l'uomo. E siccome l'umanità è l'umanità di Dio, assunta da Dio, allora la mediazione di Gesù è la mediazione immediata di Dio tra Dio e l'uomo, perché Gesù è persona divina e in quanto vero Dio e vero uomo, allora è in se stesso che compie quest'ufficio mediatore, unendo Dio e l'uomo. Ma è l'umanità, e questo ce lo dice in modo molto chiaro San Paolo ai Tessalonicesi, quando ci dice che uno solo è il nostro mediatore, l'uomo Cristo Gesù. Ma in questa azione santificante sembra che l'umanità stessa di Gesù sia esclusa. È chiaro che se escludiamo l'umanità di Gesù, alla fine escludiamo necessariamente anche la mediazione di Maria. È qui il punto. Però poi il testo continua. La sua cooperazione, cioè la cooperazione della Santissima Vergine Maria, va intesa sempre nel senso della sua intercessione materna e nell'ambito del suo aiuto a creare disposizioni perché noi possiamo aprirci all'azione della grazia santificante. E questo è una restrizione della mediazione di Maria ad una mera intercessione, che consiste nella preghiera di Maria, consisterebbe nella preghiera di Maria perché si creino delle disposizioni mediante cui noi possiamo poi aprirci alla grazia santificante che agisce per se stessa, senza alcuna mediazione di Maria. Quindi la mediazione di Maria deve essere intesa come intercessione, e l'intercessione è un'azione esteriore, sarebbe un'azione esteriore di Maria volta a creare le condizioni tali perché l'uomo accolga la grazia che ci viene soltanto da Dio. Questo è il punto, questo è in sintesi la posizione del dicastero. Però questo fa rizzare un po' i capelli, dobbiamo dirlo con parresia. Perché, ribadiamolo ancora una volta, dov'è la mediazione dell'umanità santissima di Cristo che ci dona la grazia santificante, ed è lo strumento congiunto della divinità senza il quale non c'è nessuna mediazione. E questo strumento congiunto poi lo si vede in azione nei sacramenti, i sacramenti che sono un'estensione, per dire così, nel tempo della umanità santissima di Gesù, che producono la grazia. Ora, i sacramenti che producono la grazia, il sacramento del battesimo, è una mediazione esso stesso, e senza il sacramento del battesimo non c'è la grazia battesimale. Ora, perché ci sia la grazia battesimale, c'è bisogno del sacramento del battesimo. E quindi dell'umanità santissima di Gesù che produca, che ci doni quale mediazione necessaria, quella, la grazia che viene dalla divinità di Gesù, ma che è la grazia che Gesù ha acquistato in quanto vero Dio e vero uomo con la sua morte in croce. Quindi, senza il sacramento e quindi senza l'umanità di Gesù non c'è la grazia del battesimo, non c'è la grazia della santificazione. Quindi questo per dire che comunque nella santificazione che è opera di Dio, certamente, c'è bisogno di una mediazione necessaria, che è la mediazione dell'umanità di Gesù, che produce la grazia, la mediazione del sacramento. Quindi c'è una mediazione. E non possiamo dire che non c'è una mediazione, se no diventiamo protestanti. Escludiamo a priori ogni mediazione per salvaguardare la mediazione di Cristo. Questo è il protestantesimo, ma qui sembra che non c'è neanche la mediazione di Cristo. Per essere rigidi circa la non influenza di alcuna mediazione in questo processo di santificazione che opera soltanto di Dio. Quindi è questo che è il primo punto da sottolineare, la prima cosa necessaria da sottolineare. Nella santificazione c'è bisogno di uno strumento di santificazione e dell'umanità sacratissima di Gesù che funge da strumento perfettissimo, ma strumento di santificazione. Il sangue di Gesù che è stato versato per noi è strumento, ma strumento eccellentissimo, quindi non mero strumento, strumento eccellentissimo di santificazione. Quindi c'è una mediazione. E quindi c'è una mediazione congiunta, seppur subordinata, di Maria, perché c'è quella di Cristo. E dunque, siccome Maria è una sola cosa con Cristo, è la madre ed è la socia, colei che è una sola cosa con Cristo, colei che è la nuova Eva, è il mistero di Maria, nuova Eva, che con la sua obbedienza ricapitola la disobbedienza di Eva, un tema patristico, è un tema caro alla tradizione cristiana, partendo dai padri apostolici, quindi dal secondo secolo, da quei padri che sono prossimi agli apostoli. Come si fa a mettere in discussione una cosa del genere? E quindi questo per dire che l'associazione di Maria con Cristo è un'associazione così profonda che fa sì che Maria partecipi con Cristo in questa opera di mediazione, in questa opera di santificazione. Quindi non è giusto dire che in questa opera di santificazione non c'è nessuna mediazione, né tantomeno la mediazione della Santissima Vergine Maria. Eh no, signori. C'è una mediazione, come no? Quella di Cristo con Maria, con la subordinata azione di Maria che interviene in quanto associata, non in quanto uguale, ma complementare rispetto a Cristo, associata a Cristo così come Eva è complementare ad Adamo ed associata ad Adamo nella rovina dell'umanità. Quindi fa veramente, diciamo, ribrezzo, vorrei dire, questo sentire che è una cosa molto grossa, direi, no? Sentire che in questa santificazione, in questo dono della grazia, non c'è alcuna mediazione possibile. In questa azione, ridico, lo rileggo, in questa azione che soltanto Dio può fare nel profondo, senza trascurare la nostra libertà, non c'è alcun'altra mediazione possibile, nemmeno della Santissima Vergine Maria. Quindi non si vuole negare soltanto la mediazione della Santissima Vergine, ma anche ogni altra mediazione possibile. E quale mediazione sia, se non quella di Cristo, prima ancora di quella di Maria? Forse si vuole negare la mediazione dei santi. Chiaramente lì non c'è una mediazione dei santi nella santificazione, ma c'è una mediazione di Cristo con Maria. Quindi la mediazione di Maria è una mediazione che è appoggiata a quella di Cristo. C'è perché c'è Cristo, questo è il punto. Maria non toglie nulla al Redentore, ma mette in evidenza l'opera del Redentore, in quanto complementare a lui, in quanto associata al Redentore. E questo è il primo punto. Un secondo punto da mettere in evidenza in questo passaggio che va a negare ogni tipo di mediazione di Maria, riducendo la mediazione all'intercessione esterna, esteriore, Maria che prega perché Dio si disponga a donarci la grazia, ancora una volta mette in evidenza una comprensione di mediazione. Che è una mediazione, che sarebbe una mediazione soltanto di intercessione, ma una intercessione che è un'intercessione che è volta unicamente a creare una disposizione esteriore. Quindi che cosa si dice? Che Maria non interviene sull'anima. Quindi che Maria quando prega in cielo adesso, la sua intercessione materna dal cielo è una intercessione. È una preghiera che lei può rivolgere a Dio, ma non ha nessun ruolo sull'anima che riceve poi la grazia. E non ha nessun ruolo sull'anima disponendo anche l'anima nella ricezione della grazia. Farebbe tutto Dio. Ma qui, allora, cari amici, la cosa si fa molto seria, perché mi sembra che tutta la tradizione, soprattutto il magistero pontificio precedente, partendo, se vogliamo, da Pio VII, ma anche in modo più conseguenziale, reiterato, Pio IX, Leone XIII, e poi via via, Pio X, Pio XI, Benedetto XV, fino ai papi del Concilio, fino a Giovanni XXIII, sì, Paolo VI, sì, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. Tutti i papi che hanno reiterato questo punto, chi direttamente, chi indirettamente, chi in modo più esplicito, chi in modo meno esplicito, hanno tutti reiterato la cooperazione di Maria alla redenzione, che è il punto base, per dire che quindi l'intercessione di Maria non è semplicemente un'intercessione di una preghiera che la Madonna fa, ma è anche il dono della grazia, è anche l'influsso di Maria sull'anima. Questo è il punto fondamentale per Pio XII per poter proclamare la festa di Maria Regina. Maria Regina è colei che ha svolge un ruolo un ruolo di grazia, di mediazione sull'anima perché? Perché lei ha un influsso sull'anima. E perché ha un influsso sull'anima? Perché ha cooperato con Gesù a salvarci, perché è la nostra madre. Quindi, partendo da un concetto di cooperazione attiva di Maria alla redenzione, precisato da tutti questi papi, ma poi dal Vaticano II, dal Lumen Gentium, che dice in modo molto preciso ed esplicito che Maria ha cooperato in modo singolare alla nostra salvezza, rigenerando le anime a Dio. In modo soprannaturale. Questa è un'azione materna e corredentiva. Non si usa la parola corredentrice, ma la sostanza del tema è tutta in questa azione soprannaturale volta a rigenerare le anime a Dio. È un'azione corredentiva, è l'azione generatrice di Maria ai piedi della croce, delle anime. Quindi, se la Madonna ha cooperato attivamente alla nostra restaurazione soprannaturale, alla nostra generazione soprannaturale, è colei che ha cooperato alla nostra salvezza, quindi ad acquisire tutta la grazia della nostra salvezza, e perciò avrà un ruolo particolare nella distribuzione di questa grazia in vita e poi soprattutto dal cielo, quale madre che intercede per noi. Quindi nel suo intercedere, Maria si prega, e la tradizione, anche se ricordate, riconosciuto a Maria un titolo eccezionalissimo, omnipotentia supplex, nel senso che tutto ciò che la Madonna chiede ottiene. Non c'è nessuna grazia che la Madonna chiede a Dio e non ottiene, perché la sua è una omnipotentia supplex, è una intercessione onnipotente che non può fallire. Ma perché è onnipotente questa intercessione? Non solo perché Maria si rivolge a Dio come madre, lo chiama figlio, ma anche perché ha un titolo suo materno per mezzo del quale può donarci quello di cui abbiamo bisogno, perché ha acquistato con Gesù le grazie della nostra salvezza e quindi con Gesù e per Gesù, in Gesù, le dona a noi. Quindi la sua intercessione è un'intercessione che è mediatrice. È una mediazione di grazia, ciò che viene messo da parte invece dal documento, da questa lettera al vescovo di Brescia. La mediazione viene messa da parte, ma l'intercessione senza la mediazione diventa una preghierina che Maria può fare per noi e poi ti arrangi tu. Eh no, la mediazione, l'intercessione precisamente, è fondata sulla mediazione di Maria. Parte proprio da questa mediazione di Maria e pertanto è un influsso, non solo la preghiera esterna, morale, un'azione morale, ma anche fisica, anche interiore. È un influsso di Maria sull'anima, donando la grazia e anche disponendo. Ad ottenere quella grazia di cui ha bisogno. In tutto questo vediamo quindi, cari amici, la mediazione di Maria, quindi un'intercessione da intendersi in senso forte. Quello che sto cercando di dirvi è proprio questo. Sono due modi per intendere l'intercessione di Maria. Un modo debole, che sembra quello sposato dal dicastero, dicendo che Maria fa la preghiera per noi e quindi ci dispone e dispone Dio a donarci la grazia. Poi dipende tutto da Dio, senza che Maria abbia nessun ruolo nel dono della grazia. Questa è una visione debole dell'intercessione. E poi c'è una visione forte, quella che invece è cara alla pietà cristiana e al magistero della Chiesa. Una intercessione forte nel senso che Maria si prega, ma anche ci dona da parte di Dio, perché lei è la mediatrice, nessuna grazia ci viene donata se non per mezzo di lei, ci dona quello che Dio ci concede. Per mezzo di lei, con la sua preghiera, con la sua intercessione di madre e con i suoi meriti, per mezzo della sua cooperazione unica, Dio, attraverso di lei, per la sua mediazione, ci dona quello di cui abbiamo bisogno. Vi faccio un esempio molto breve per rendere la cosa un po' ancora più comprensibile. Un passaggio biblico, un testo biblico importantissimo per spiegare questa intercessione di Maria è Le nozze di Cana. Sicuramente ce l'avete presente, questo testo di Giovanni, capitolo 2. Bene, per capire questa intercessione forte di Maria, quale mediazione di grazia, quale preghiera per disporre Dio a donarci ciò di cui abbiamo bisogno e quale influsso materno sull'anima che ha bisogno di quella grazia, guardiamo le nozze di Cana. La Madonna si accorge di una mancanza, non c'è più vino. E quindi si rivolge a Gesù, prega a Gesù, non hanno più vino. Quindi la sua azione di intercessione presso il Figlio. Ed è un'azione onnipotente, perché il figlio non le può negare quello che le sta chiedendo la madre, anche se il figlio dirà non è giunta la mia ora, ma deve cambiare i suoi piani. La Madonna fa cambiare i piani di Dio perché la sua è un'intercessione potente, onnipotente. Però non c'è soltanto quella preghiera che la Madonna fa in modo onnipotente presso il figlio, c'è anche La parola di Maria rivolta ai diaconoi, ai servitori, fate quello che vi dirà. È un comando esplicito. Quindi è una mediazione che si rivolge anche ai servitori e quindi a coloro che sono attori in quel caso di che sono partecipi in modo attivo di quel miracolo. E quindi è un'azione mediatrice di intercessione che agisce dall'interno, disponendo quindi Dio, ma disponendo, per così dire, anche i ricettori della grazia al dono che avviene per mezzo della sua mediazione. Quindi entrambe le intercessioni presso Gesù e presso i servitori sono radicate nell'unica realtà mediatrice di Maria, nell'unica mediazione materna di Maria, una mediazione presso il Figlio. Una azione che fa sì che il figlio anticipi la sua ora e quindi ci salvi, inizi, manifesti la sua gloria, una grande azione mediatrice di intercessione. Quindi intercessione intesa in senso di mediazione materna. Spero che questo sia chiaro. E quindi venendo ad una conclusione, per poi dare spazio ai vostri interventi e alle vostre domande. Quello che fa specie in questa analisi, in questa comprensione di questo nihil obstat dato all'apparizione Maria, rosa mistica, di cui ci rallegriamo, come abbiamo detto la scorsa volta, perché è un messaggio molto bello, molto forte, però ecco, quando si parla di mediazione, si prova a fare a ridimensionare. E lo si fa, ecco la conclusione, chiamando in causa il Concilio Vaticano II, che avrebbe spiegato che, dato che Dio suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata ad un'unica fonte, per questa ragione la Chiesa non dubita di riconoscere questa funzione subordinata a Maria. Certo. L'azione mediatrice di Maria è subordinata, ma subordinata non significa inesistente, non significa esteriore e basta, non significa un'azione minimale che si limita alla recita di una preghiera per noi. E poi ti arrangi tu, se Dio ti vuole fare quella cosa, te la fa, se no, problemi tuoi. E no. Azione subordinata di Maria, così come riconosciuta dal Vaticano II, Lumen Gentium 62, è un'azione sì che dipende da Cristo, ma attiva, è un'azione in Cristo, ma diretta, attiva, quindi un'azione che è importante, che è fattiva quanto alla grazia, perché la grazia, in modo conclusivo, diciamolo ancora una volta, è ottenuta da Gesù con Maria sul Calvario, quindi è distribuita e donata da Gesù con Maria in ogni caso, e in questo tempo in cui la Madonna, quale nostra regina, quale nostra avvocata, supplica Dio per noi, è una grazia che Maria supplica per noi e che ci viene donata sempre da Gesù per Maria. Quindi il punto chiave di tutto il problema è proprio questo: la grazia ci viene donata da Gesù per Maria. Nella descrizione del video vi dico in modo scherzoso così, potremmo rivolgere un dubium al dicastero e chiedere proprio questo: la grazia che viene donata da Dio è ancora dono di Dio che ci viene per Maria? Sì o no? Come risponderebbe il dicastero? Semplicemente con un sì o con un no, senza troppi raggiri di parole. Bisogna andare al punto. E se guardiamo alla dottrina costante della Chiesa, non possiamo che dire sì. La grazia di Dio viene distribuita per Maria. È chiaro, da Cristo, l'autore della grazia, l'autore di ogni santificazione, per Maria. Ma la mediazione di Maria presuppone la mediazione di Cristo, cari amici. Se mettiamo da parte la mediazione di Cristo nella santificazione interiore, è chiaro che poi anche la mediazione di Maria inizia a scricchiolare. Ma la mediazione di Maria è sempre un per, e quel per è da essere inteso in modo forte. La grazia viene donata da Dio, da Cristo, autore, perfezionatore, ma per Maria. Quel per non è soltanto strumentale, in modo debole. È un per strumentale in modo forte, così come lo è per l'umanità santissima di Gesù, così come lo è per i sacramenti, tanto più per la Vergine Maria, che è unita a Cristo in modo ancora più forte e indissolubile di quanto un sacramento sia unito alla sua umanità nel donare oggi, nel tempo della Chiesa, la grazia ai fedeli. Spero che questo discorso sia chiaro, cari amici. Il problema è la mediazione di Maria. Sembra quindi che il dicastero voglia dirci: stiamo attenti a non esaltare troppo questa mediazione perché è un problema. È chiaro che l'orientamento attuale del dicastero è quello di ridurre questa mediazione, che poi ha come base la corredenzione di Maria, a qualcosa di molto, diciamo, labile, di poco dottrinale, ma. Caro Dicastero, bisogna valutare questi temi non alla luce dell'attuale dirigenza o dell'attuale pontificato e basta, perché Papa Francesco ha espresso più volte la sua perplessità circa la corredenzione di Maria, e infatti questo anche lo si mette in evidenza, però non si può giudicare una dottrina soltanto sulla base delle perplessità o opinioni personali di un Papa. Il Dicastero sa molto bene che il Magistero non è soltanto quello che dice un Papa in modo isolato, e il Magistero ordinario è ciò che è reiterato e quindi ciò che è ribadito da più pontefici, in questo caso dal Concilio Vaticano II, anche da essere letto non alla luce di se stesso o di una lente magari minimalista, ma alla luce della dottrina costante della Chiesa. Quindi la dottrina della mediazione di Maria è una dottrina cattolica, è una dottrina anche addirittura da poter essere definita, come sostengono diversi teologi. Qui si tratta di una dottrina che è matura per poter essere definita. E dove sta tutto questo? Quindi da un lato si esalta o si approva Pierina Gilli, i suoi messaggi, i messaggi della Madonna Pierina Gilli, dall'altra si dice: attenti, la mediazione deve essere intesa in modo restrittivo. Ma e allora come si fa? Quale messaggio dobbiamo accettare? Un messaggio di mera supplica? No, dobbiamo vedere il messaggio nella sua interezza, proprio radicato in questa dottrina costante della mediazione universale di Maria. Benissimo, credo che ho parlato abbastanza, spero di aver elucidato i punti salienti di questo tema. Adesso ci prendiamo una breve pausa, cari amici, per poter, come al mio solito, vedere un po' le vostre domande e poi subito ritorniamo per dare spazio a tutti voi e quindi ad un momento di colloquio con voi a casa. Bene, soltanto un attimo e poi ci rivediamo. Cari amici, vi ringrazio per le vostre domande molto interessanti ed anche per la vostra presenza, il vostro interesse per queste cose che credo siano molto belle da poter esaminare, anche molto molto care alla nostra pietà cristiana. La mediazione di Maria poi è un tema molto molto importante da promuovere e da sperare che un giorno sia proclamato dogma della fede. Allora, partiamo subito con le domande. Esiste, dice Raffaele, anche la memoria liturgica, Maria, Madre Mediatrice di Grazia. Esatto. Dunque, dove sarebbe il problema? E Raffaele, il problema qui sarebbe nella interpretazione di questo titolo. Il dicastero, quindi, della fede, con questa lettera, ci dice, allora, sì, c'è una festa, ma come la intendiamo? La intendiamo, la dovremmo intendere come mediazione, diciamo, minimale di Maria, minimalista, un'azione che nulla toglie, toglierebbe all'azione di Cristo, ma che si presenta come mera intercessione, preghiera fatta per noi e basta. Chiaramente questo non basta per qualificare la mediazione di Maria. E il testo, quindi, della memoria liturgica, della festa, che poi è preceduta da un'altra festa concessa dall'allora Sant'Uffizio, poi Congregazione per la Fede, all'arcivescovo del Belgio, di Bruxelles, Malines, il cardinale Mercier, che chiedeva il dogma della mediazione di tutte le grazie. Bene, la Santa Sede rispose concedendo la festa di Maria Mediatrice di tutte le grazie. Poi questa festa è diventata nel Novus Ordo memoria liturgica di Maria Madre Mediatrice di grazie. Ma se si va all'origine della festa e se si va all'origine della richiesta, si vede che la dottrina che supporta questa festa non è una dottrina minimalista di Maria che intercede e basta, ma è una dottrina che è basata sulla corredenzione di Maria. E infatti proprio la corredenzione fu il problema per il quale la Santa Sede rispose con un no già allora, negli anni 20, al cardinal Mercier circa la sua richiesta di dogmatizzare questa verità. Bene. Giorgia, non penso di sconvolgere nessuno nell'affermare che siamo davanti ad una protestantizzazione della religione cattolica. Eh sì, Giorgia, c'è questo rischio, no? Che si arrivi ad una protestantizzazione. Però quello che a me fa specie, quello che mi faceva riflettere, proprio rileggendo questo testo della Congregazione del Dicastero per la Fede, lettera al vescovo di Brescia, in cui si riconosce la validità di questo messaggio per i Nagilli, è il fatto che viene esclusa ogni mediazione, nemmeno quindi anche quella della Santissima Vergine. Mi sembra di capire, e chiedo di correggermi se sbaglio, mi sembra di capire che si escluda anche la mediazione di Cristo. Qui c'è molto più, cioè è oltre Lutero. Giorgia, Lutero si è battuto perché si affermasse solo la mediazione di Cristo. Guai a parlare di un'altra mediazione. E qui invece si mette in evidenza anche che la mediazione di ogni mediazione deve essere messa da parte, perché c'è soltanto un'azione di Dio nell'anima e basta. C'è Mino che riscalda i motori qua. Il rifiuto della mediazione è frutto del concetto raneriano del sacerdozio, non colui che offre il sacrificio, ma colui che annuncia la parola. Rifiuto della mediazione, esatto. Può diventare un rifiuto radicale della mediazione, ma chiaramente qui, come dicevo poc'anzi, saremmo oltre Lutero. Lutero è. Avrebbe soltanto iniziato così questa discussione, avrebbe dato così, aperto diciamo, i lavori, ma poi si va oltre Lutero, perché negare la mediazione come tale, la mediazione di Cristo, è sicuramente oltre il pensiero di Lutero. Bene, andiamo avanti. Maura, mi sembra così semplice. Se la Santissima Vergine Maria è il collo del corpo mistico, Per arrivare al capo di esso, che è Gesù, si deve passare attraverso di lei. Ave Maria Maura. Esatto. È un'immagine molto bella, cara a Pio X, San Pio X, che vede Maria quale collo del corpo mistico. Gesù è il capo, Maria è il collo, noi siamo le membra, il corpo. Quindi è chiaro che la grazia del capo può arrivare alle membra, a tutto il corpo soltanto passando attraverso il collo. E questa è un'immagine molto plastica per capire che non c'è grazia donata senza la mediazione di Maria, giusto? E un'altra bella immagine è anche quella del cuore. Maria, cuore del corpo mistico di Cristo, un cuore che pulsa, no? Che pulsa il sangue, che fa sì che il sangue arrivi in tutte le parti del corpo. E anche questa è un'immagine molto bella, cara alla pietà cristiana e al magistero. Maria, cuore del corpo mistico. Quindi in entrambi i casi, collo, cuore, questo evidenzia il fatto che Maria è mediatrice di grazia e quindi che la sua intercessione deve essere intesa come mediazione, come intercessione forte, cioè mediazione di grazia, non semplicemente come preghiera e basta. Anche, ma non solo preghiera. Bene, Massimiliano, nell'inno Ti saluto Maria, composto da Sant'Efrem, dottore della Chiesa, dice Sant'Efrem nella preghiera tu sei la corredentrice, così come tu tanti altri santi. I santi non sono esempio per noi? Chiaro che sono esempio per noi, Massimiliano. Sant'Efrem è un grande esempio di mariologia, di pietà mariana. Sarebbe interessante se tu trovi anche la citazione precisa, così da analizzare bene il testo, circa la corredentrice. A me, non ho trovato io personalmente questo riferimento diretto al Maria, tu sei la corredentrice, però sarebbe bello se tu lo potessi, diciamo, condividere con tutti noi. Quello che comunque è importante.
Intervento dalla regia, padre, mi sente?
Dimmi.
Questa preghiera in cui Sant'Efrem dice tu sei la corredentrice è stata detta da Benedetto XVI nelle sue catechesi di mercoledì in cui presentava i padri e dottori della Chiesa, l'ha proprio recitata.
Esatto, bene,
Quindi si può
ottimo.
trovare lì nel sito della Santa Sede, ecco.
Ok, benissimo. Credo che si sia bloccata l'immagine, non so, Esther, il tuo intervento mi ha bloccato.
No, no, era bloccato da prima, infatti.
Ah. Speriamo che si sblocchi allora.
Sì.
Comunque, la Madonna ci aiuta a far sbloccare anche l'immagine. Quindi, ecco, tu sei la
Faccio
corredentrice.
una cosa, padre, spenga e riavvii la videocamera, vediamo se riusciamo a far ripartire l'immagine così.
Beh, adesso vediamo un po' se dovrebbe sistemarsi. Intanto continuo a parlare, vediamo un po' come sistemano, altrimenti. Benissimo. Allora, certamente questo è un titolo, ma in generale i santi sono grandi e quindi dobbiamo seguire i santi. Vediamo ancora qualche altra domanda. Paolo San Luigi di Montfort dice col sostegno dei santi che Maria è la tesoriera delle grazie di Dio, che elargisce come, quando e a chi vuole. Esatto. Questa è una dottrina molto presente in San Luigi di Montfort, è una dottrina importante e quindi non solo di San Luigi, ma anche in molti altri santi. Allora, qui la cosa non si sblocca. Comunque sentite la mia voce, questo forse è più importante. Vediamo un po', Esther, se metti un'altra immagine nel frattempo, così provo un po' a sbloccare la cosa io, se riesco. Magari fai apparire un'altra immagine nel frattempo. Comunque. Vediamo adesso, ecco qua, si dovrebbe vedere. Giorgia di nuovo. La cooperazione di Maria è anche nella sua presenza ai piedi della croce nel sabato santo, quando tutti se ne sono andati. Solo lei ha conservato la fede. Esatto, Giorgia. Maria conserva la sua fede, conserva la fede a nome della Chiesa, ai piedi della croce, lì per noi, a nome della Chiesa. Quindi crede perché noi potessimo poi credere senza dubbi, senza nessuna cesura, tra la fede pre e post pasquale. Bene, Paolo da Roma. Padre, è possibile vedere nelle parole di Gesù sulla croce a Giovanni, ecco tua madre, la necessità, oltre al padre, di avere la madre per il cammino di salvezza che siamo invitati a percorrere? Certo, Paolo, è il testamento di Gesù, dalla croce, quindi è una parola che deve essere cara alla nostra pietà. È Gesù che vuole che noi abbiamo una madre. Ecco tua madre. È quanto il figlio dona al suo discepolo prediletto, ma Giovanni è una figura interpersonale, transpersonale meglio, cioè non è soltanto Giovanni come singolo, ma sono tutti discepoli di Gesù. E quindi è una parola che deve aiutarci a sempre a riflettere su questa necessità, che abbiamo tutti noi, sì, di avere una madre che ci generi, che ci doni la vita soprannaturale. E questo è il ruolo di Maria, donarci la vita soprannaturale, che è un ruolo mediatrice, un ruolo mediatore di mediatrice. Bene, Martina. È probabile che si sia bocciata l'apparizione ad Amsterdam proprio perché qui Maria chiede la proclamazione del dogma della corredenzione? È probabile. È una cosa che però risale già agli anni 70, diciamo, no? Già con Paolo VI si avevano delle perplessità. Il dicastero attuale non ha fatto altro che ribadire la posizione di Paolo VI e della Congregazione per la Fede di allora su Amsterdam. A giudizio di alcuni mariologi ci sono anche altri fattori poco chiari, ma sicuramente un elemento di controversia che non depone a favore, non potrebbe deporre a favore della soprannaturalità del caso, è il titolo di Maria, corredentrice, mediatrice e avvocata. Non c'è soltanto il titolo di corredentrice, ma c'è anche il titolo di mediatrice e di avvocata, che la Madonna chiede di dogmatizzare. Chiaramente poi bisognerebbe un po' chiarire in che modo questi tre titoli si possono mettere insieme, ma sicuramente questi tre titoli molto forti non sarebbero in linea con quanto si vuole. Anche adesso si vede chiaramente che la mediazione viene ridotta, vi dicevo nel titolo, all'umicino, una cosa quasi invisibile, che non si vede più. Bene, Raffaella, questo pontificato ha imposto tante cose senza spiegarle, sulla base della tradizione. Penso che, finito questo papato, andranno nel dimenticatoio, almeno lo spero. Maria Santissima trionfa sul maligno. Certo, Raffaella, Papa Francesco ha dato un'impronta molto personale al suo pontificato e al modo di intendere un pontificato a favore della Chiesa, soprattutto con delle posizioni molto molto personali. Circa, nel nostro caso, la corredenzione, la cooperazione di Maria, la mediazione di Maria. Ricordo che fu lui stesso a Fatima che metteva in evidenza la necessità di non contrapporre una madre della misericordia ad un Gesù giustiziere. Quindi il dicastero credo che sottolinei ancora questa cosa perché vuole riprendere Papa Francesco. Però è un dovere teologico questo, di un dicastero che non funge da organo di teologia, sposando una certa visione teologica, ma da organo magisteriale, mettendo in evidenza la dottrina della Chiesa. Quindi un organo magisteriale non può, questa è la mia critica fondamentale, un organo magisteriale non può scegliere una posizione teologica, quella che è più, diciamo, confacente alla propria idea di mariologia e mettere da parte le altre. Perché c'è il rischio di mettere da parte tutti i papi. tutto il magistero precedente, e non si può mettere un papa contro i papi, perché quello che un papa ha visto come suo, appunto, rimane una cosa personale, ma non diventa magistero, rimane un'opinione personale. E spero che questo sia messo in evidenza per essere risolto. Bene. Mino, se Maria non è mediatrice, perché il Papa ha consacrato la Russia al suo cuore immacolato? Sarebbe bastato un atto di affidamento. Esatto, Mino. E invece il Papa Francesco ha voluto consacrare, grazie a Dio, usando questa espressione tecnica voluta dalla Madonna di Fatima, consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. E la consacrazione è appunto, un titolo, una parola molto forte che mette in evidenza il ruolo di Maria, di mediazione di Maria nella nostra vita, e non soltanto un ruolo di, diciamo, subordinato, ma accessorio, così da mettere comunque lì, così, tanto per farci contenti. Paolo, il titolo di avvocata non è nel Salve Regina? Esatto, avvocata nostra. Non capisco come si possa mettere nelle Litanie ma Madre di Misericordia e negare il titolo di avvocata, entrambi presi dalla medesima preghiera. E certo, il titolo di avvocata comunque è una espressione antichissima che risale poi, ancor prima della Salve Regina, risale a Sant'Ireneo di Lione, il quale presenta Maria quale avvocata di Eva, Maria quale nuova Eva con la sua obbedienza ripara alla disobbedienza di Eva. Quindi in questo caso l'obbedienza di Maria funge da intercessione quale avvocata, colei che difende, colei che ripara, colei che intercede. Quindi, bisogna ricordare che la intercessione deve essere intesa nel senso forte di Maria quale avvocata nostra, e non soltanto quale preghiera e basta. Mino, per il minimalista mariano i titoli mariani non sono teologici, ma affettivi. Non è veramente, per esempio, regina, ma viene chiamata così perché per affetto. Esatto, per il minimalista i titoli sono una questione di affetto, ma non una questione in sé, non una dottrina in sé. Beh, questo è puro nominalismo, sarebbe puro nominalismo, dire una cosa che non ha un significato, dire una parola che non ha nessun significato. E alla fine, appunto, che cosa diciamo? Perché lo diciamo? Soltanto perché ci riempie di gioia, ci fa felici e riscalda il cuore, ma a che serve? Bene, Massimiliano. Padre Serafino, dovremmo regalare dei trattati della vera devozione a Maria di San Luigi Grignon de Montfort, a tutto il dicastero per la dottrina della fede, non solo. Sì, sarebbe una buona idea. Chissà se l'hanno letto questo trattato. Però io direi, non solo bisogna leggere questo trattato, ma leggere anche, cioè, attenersi a quanto il Magistero della Chiesa ha insegnato. Certamente poco prima di quell'espressione che vi ho letto si cita Pio XII, quindi Aurietis Aquas, per sottolineare che Maria si deve ricordare che Gesù Cristo è il nostro unico Redentore, perché soltanto la sua umanità, unita ipostaticamente alla persona del Verbo, può offrire al Padre il sacrificio che ci ottiene la salvezza, il sacrificio della croce. Offerto con animo amante ed obbediente, presenta una soddisfazione sovrabbondante ed infinita per le colpe del genere umano. Qui si cita Pio XII, e quindi, però anche qui nel sacrificio della croce c'è un'azione di Maria, c'è un contributo di Maria. E questo contributo di Maria è stato messo in evidenza nello stesso atto sacrificale della croce, per esempio andando ad uno. uno dei primi autori, Giovanni Geometra, quindi siamo nel 1000, un autore antichissimo che inizia a parlare di questa presenza di Maria nel sacrificio di Cristo e quindi un suo coinvolgimento nel sacrificio di Cristo. Non è una cosa che inizia con quattro fanatici visionari nel 40, 45, 47, eccetera, eccetera. Sono cose che fanno parte della tradizione, della dottrina. Poi ripreso chiaramente anche dal Magistero della Chiesa, non ultimo da Lumen Gentium. Quindi quello che volevo dire è che si cita Pio XII per dire che comunque ci riferiamo anche ad un papa preconciliare che ha messo in evidenza questo, ma anche lì non c'è tutta la cosa e bisogna essere integri nel presentare la dottrina. E quindi se da un lato si vede che bisogna ricorrere anche ai papi preconciliari per affermare una cosa in modo apodittica, dall'altro però non si riconosce quanto gli stessi papi, cioè, hanno detto su quel medesimo problema. Bene. Paolo, visto che Gesù ha affidato alla Chiesa la responsabilità di legare e sciogliere le cose in terra e in cielo, la definizione del dogma sulla terra cambia qualcosa in cielo? La definizione del dogma cambia qualcosa in cielo. Che cosa cambia in cielo? Cambia che, beh, la gloria accidentale, possiamo dire, che viene ricevuta da Maria, se magari facciamo un esempio pratico, il titolo Maria Corredentrice o Mediazione Materna di Maria venisse definito, cosa cambia? Cambia molto per noi perché possiamo venerare la Madonna con questo nuovo titolo. Possiamo dirlo in modo così chiaro, senza dubbi e senza possibilità di sbagliarsi. Ma in cielo cambia che sicuramente gli angeli fanno festa e la gloria accidentale di Maria aumenta, non quella essenziale che le viene dal suo titolo, che nessuno le può togliere, che ha già, ma quella gloria che accidentale che riflette, se vogliamo, questo decorso nuovo. E quindi che contribuisce a dare una gloria ancora maggiore alla Vergine Maria. Bene, andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualcuno che ci scrive. Raffaele, quelli del DDF dovrebbero leggere la Decelii Regina, citata nelle note di Lumen Gentium come fonte. Esatto, Raffaele, esatto. Perché questo scritto, questo documento magisteriale di Pio XII, con il quale si stabilisce la festa di Maria Regina, mette in evidenza, come vi dicevo, un potere di Maria che di influenza sulle anime, quindi una intercessione che prevede non soltanto un intervento esterno di Maria predisponendo Dio a donarci la grazia con la sua preghiera, ma è anche una potenza, diciamo, un influsso meglio interno sull'anima. Maria tocca le corde dell'anima, perché questo le compete in quanto madre, le compete in quanto mediatrice in Cristo. Quindi Maria ha questo potere di toccare le corde del cuore, di esporre un cuore in Cristo e per Cristo sicuramente ad accogliere la grazia, ad aprirsi e quindi a ricevere quello che lei dona, con Cristo e in Cristo. Marie Rose, se ho capito bene, è sempre Maria Santissima che intercede presso Gesù per noi peccatori. Esatto, lei intercede e chiede e allo stesso tempo dona quello che Dio dona. Maria intercede, chiaramente la sua intercessione è sempre onnipotente e quindi è un'intercessione che fa tutt'uno con il dono. Cioè l'intercessione che è già richiesta a Dio e dono di quella grazia, che non può che avere queste due, questa duplice dimensione, come le nozze di Cana, vi dicevo. Non hanno più vino, fate quello che egli vi dirà. Bene, andiamo avanti, vediamo ancora Martina. La proclamazione del dogma potrebbe essere causa di conversione e di salvezza per più anime? Certamente. Questo sarebbe l'effetto più importante, no? Di un dogma. sulla vita della Chiesa, è il cambiamento che si ha sulla vita di pietà dei fedeli e sulla vita stessa della Chiesa nel suo interno, un'ondata di grazia che rinnova, che ristabilisce, si può dire, una pratica cristiana consapevole, fedele, e quindi sicuramente diventa un'azione mediatrice essa stessa. Una proclamazione dogmatica diventa azione mediatrice per il bene delle anime, quindi un'ondata di grazie per la salvezza delle anime, sicuramente. Ad Iesum per Mariam, Lydia, Ave Maria. You should write a dubium and send it to the Dicastery. It seems they need a few lessons on Marian theology. Lidia mi dice che devo scrivere un dubbio e inviarlo al dicastero. Lidia, l'ho già scritto questo dubbio. L'ho scritto nel commento al video. E non so se lo mando in modo ufficiale, se mi rispondono, però chissà. Un po' più per, diciamo, scherzosamente, però per dire una verità importante, perché c'è una domanda a cui si deve rispondere. La domanda fondamentale è se questo dono, ogni dono di grazia, ci viene da Dio sicuramente, ma ci viene per Maria sì o no? Se Maria è mediatrice o no del dono della grazia. E stando a quanto hanno detto i papi, in modo costante, reiterato, sì, non si può che dire sì. E allora l'intercessione non è soltanto un'intercessione esterna, ma è un'intercessione piena, un'intercessione forte, un'intercessione mediatrice, corredentrice di Maria. Grazie Lidia, benissimo. Allora, non so se c'è ancora in chiusura qualche ultimo commento, forse no. Le nozze di Cana, ci dice Giovanni. Fate quello che egli vi dirà. Esatto, Giovanni. Sono nozze, è un testo molto bello, molto profondo su cui riflettere. E quindi atteniamoci proprio a questi, ad una sana, ad una profonda esegesi, no? di questi testi. Vediamo Vitale cosa dice. Tra i titoli attribuiti a Maria nel culto della Chiesa, il capitolo ottavo del Lumen Gentium ricorda quello di mediatrice, fu inserito nella posizione dogmatica sulla Chiesa. Esatto, c'è il titolo di mediatrice, auxiliatrice e avvocata. Sono questi tre titoli che sono ripresi, che sono inseriti nella Lumen Gentium. E quindi mediatrice però. Ecco qui, caro Vitale, si può sempre dire, va bene, ma mediatrice, ma in un senso molto moderato, molto così minimale, secondo questa interpretazione ultima del dicastero. Invece no, mediatrice va inteso non alla luce del dicastero adesso, ma alla luce della dottrina dei padri, della dottrina dei santi, dei dottori, dei teologi e soprattutto del magistero. Che ha recepito questo dato dalla teologia e lo ha fatto proprio in un magistero ordinario reiterato. Reiterato al punto che dicono alcuni teologi di grande spessore che la dottrina è pronta, matura per essere dichiarata anche come dogma. Speriamo presto, cari amici, e preghiamo per questa intenzione. Allora, io vi ringrazio molto per la vostra partecipazione assidua in questo tempo. Adesso ci prendiamo un po' di pausa, cari amici, ho altri impegni e quindi facciamo una pausa, una piccola pausa estiva. Per il mese di agosto, credo, non avremo la nostra catechesi e riprenderemo con l'ENA poi iniziando col nuovo mese di settembre, a Dio piacendo. Quindi vi auguro una santa estate, un buon riposo a tutti voi, mi affido alle vostre preghiere perché con forza maggiore possiamo ritrovarci presto in questa riflessione settimanale, che possa diventare ancora di più un momento formativo e un momento per poter condividere insieme la bellezza della nostra santa fede. Allora, augurandovi ancora una santa estate, un sereno riposo, vi do appuntamento ad un ad una nuova serie di catechesi iniziando da settembre, a Dio piacendo. Benissimo, allora facciamo una preghiera finale, così vi dono la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega
Santa
per noi
Maria, Madre di
peccatori,
Dio, prega per noi peccatori,
adesso e
adesso
nell'ora della nostra morte.
con le suore. Immacolata mediatrice di tutte le
Amen.
grazie.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Grazie a tutti, a presto. Ave Maria e buona serata.